Allora, qualcuno ci scrive: Stefano, forse mi sbaglierò, ma io Lukaku contro la Juve l'ho visto in ripresa fisicamente, il problema è Inzaghi, ci scrive Stefano, cioè, sempre lì.
Però è ripresa, insomma, alla fine.
Però sugli attaccanti anche un po' l'idea di gioco incide, dai.
Dobbiamo dire quello questo. Sì, però perché abbiamo preso quattro attaccanti, lo scorso anno ci fu un periodo che gli attaccanti
nel ricevere il pallone ce l'hanno.
Avevano avuto delle difficoltà a segnare? Nello scorso periodo, ti ricordi, c'è stato un periodo, secondo me può capitare, è fisiologico, ma si spera, insomma, che possa riprendersi. Poi lui è un peso massimo, gli serve tempo. Gli auguro per l'Inter, per Inzaghi.
Io non so, magari c'è anche Massimo in collegamento con noi, Massimo Brammati. Non lo so, Massimo, se è giusto dire questo, perché, riprendendo un po' il messaggio dell'ascoltatore, quanto può incidere o meno anche sull'attaccante la qualità di calcio, quindi l'idea dell'allenatore, perché poi penso che anche questo, secondo me, c'è un peso, non lo so come la pensate voi.
È un fattore.
No, io sono d'accordo sulla idea di calcio, ma sono d'accordo anche come lo alleni il calciatore. Perché io ti ho detto, no, cosa mi aveva detto Stellini a quest'estate, quando abbiamo fatto una settimana di vacanza insieme. Lui era contento che Lukaku fosse tornato all'Inter, perché avrebbe scommesso sulle qualità di questo giocatore, però mi aveva messo una postilla e mi aveva detto l'unica cosa che va allenato, motivato e curato in modo molto particolare e dettagliato, cioè il peso, quindi l'alimentazione, che sembrano stupidate ma incidono tantissimo poi anche sugli infortuni. Lui immediatamente è arrivato sovrappeso e si è fatto subito male a livello muscolare, non si è ripreso in modo breve, anzi è stato fuori parecchio tempo, e quindi non è mai stato, secondo me, più che dal punto di vista, diciamo così,
tattico, tu dici,
del gioco tattico, non è mai stato al top fisicamente. Lui è un giocatore che, insomma, se pesa 95 kg una cosa, se ne pesa 107 un'altra,
no, ma
104
poi,
un'altra, certo. Quindi è come tutti i giocatori,
ma poi Stefano, io penso una cosa, che ci sono comunque degli allenatori che ti danno delle motivazioni ulteriori, parliamoci chiaro, c'è
Massimo
sempre stato nel
grinza,
calcio, no? C'è l'allenatore che ti lavora molto sulla testa, che ti carica,
però il calcio
che
è cambiato, secondo me non c'è questa perdita di tempo da parte dell'allenatore nel dialogo, né magari nel motivare. Ci sono quelli che ci perdono tempo, per esempio Spalletti, secondo me anche in questa era moderna.
Spalletti è uno che
Conte un altro.
Esatto.
Mourinho un altro che fa questo tipo, e altri non, Sarri un po' meno, cioè dialogo con i calciatori,
è vero. Sono
fa parte.
Fanno
sai,
un altro
un
tipo di...
noi vediamo sempre, ma come fa a giocare questa squadra, il sistema di gioco è bello, è brutto, a me piace, a me no, però poi secondo me ha ragione Massimo, nel pacchetto generale c'è anche, ci deve essere anche un dialogo, magari tu pensi di essere un campione, che io allenatore sottovaluto il tuo momento, dico vabbè, ma invece in quel momento anche il campione, cioè ci sono anche delle fragilità,
certo,
all'interno di una stagione, anche un campione, uno fortissimo che si sente, no, d'acciaio, e invece scopre delle fragilità che magari non pensava di avere, e allora là deve essere molto bravo un allenatore che deve avere l'intuizione, cioè il fiuto di capire che quel giocatore, magari se lo recuperi ti può dare dei punti, ti può dare, anche se magari non lo impieghi dal primo minuto.
Il maestro in questo,
Esatto. Perdotto
nell'82 con Paolo Rossi, insomma, Paolo Rossi era tacciato da critica, da tutti, era giù di morale. Io parlo spesso con Beppe D'Ossena di questo, e Beppe mi racconta che, insomma, c'era praticamente tutto il giornalismo sportivo italiano contro Perdotto, ma soprattutto contro Paolo Rossi, che arrivava da una squalifica, eccetera eccetera, e poi invece è stato quello che ha fatto vincere il mondiale, insieme naturalmente a tanti altri, però da lì si è capito che comunque l'allenatore è importante, quella è stata la massima espressione di un allenatore che tra virgolette fa un po' anche, oggi lo chiamiamo motivatore, all'epoca lo chiamavamo il papà.
È vero,
cioè adesso ci sono gli psicologi,
prima non c'era.
Esatto, no, prima non esatto, c'erano.
Prima non c'erano, prima non c'erano.
Ma c'erano se non c'erano.
Prima veramente c'era... c'era il rapporto tuo che avevi con l'allenatore.
Una volta a Sarri gli hanno chiesto, ma non è il caso, siccome la Lazio c'ha tutti questi andamenti un po'. Cioè, non è il caso di prendere un mental coach? E lui ha risposto, io che ci sto a fare allora se prendo un mental coach?
Bravo, cioè, di campo.
Lui ha detto, dici, io che se prendo uno, però è anche vero che
ci devi parlare con i calciatori.
Che con i calciatori ci devi parlare. Sai che cos'è? Sarri lo vedo uno che... ti coinvolge nella coralità, no, cioè nel gioco.
Io me lo immagino
nell'idea,
così, io me lo immagino,
ma nei
così,
rapporti non mi sembra
ma
uno...
sicuramente sbaglio, me lo immagino che ci sono quegli allenatori ai quali devi andare incontro, esatto, e gli altri che ti vengono incontro. Esatto. Gigi Radice era uno che parlava pure con il magazziniere, l'ultimo dei giovani, il panchinaro, stai
invece
lì calciare insieme,
gli altri
se ne, se ne fottono.
Sai, sai che un allenatore di Serie A non tanto tempo fa mi ha detto, è logico che non posso dire il nome, ma potreste capirlo. Mi ha detto, cavolo, sono arrivato e mi sono accorto che in Serie A ti arrivano nell'arco di una giornata mille informazioni, mille, sull'avversario futuro, sul terzino che deve giocare contro di te, sul tuo giocatore, su quello che non sta bene, sull'alimentazione, sullo... che se tu dai retta a tutti vai, perdi il focus, che poi è quello principale, cioè quello di, della partita, e di fare il meglio possibile per mettere in campo una formazione che possa essere competitiva con l'avversario della domenica successiva.
Cioè, sei in overdose, infarcito di tante informazioni, e alla fine non capisci più un cazzo.
È vero, così alla fine.
No, no, ma è così. Però rendeva un po'
di... no, ma è così.
E alla fine
è
c'è
così.
Un testone che ti va in fumo.
Dici, mamma mia, che
devo fare? Fare? Devo fare la fusione nucleare?
Sì,
nuova,
perché
nuova
molte
formula.
Volte veramente siamo... rendiamo...
No, aiuta, Devo dire che aiuta perché i video... Ma cioè, però devi dosare, ragione Mazza, no, se no
ha detto giorni fa,
e
no?
Si creano dei mostri,
sì,
creano dei fenomeni, si creano delle personalità pericolose all'interno di questo ragazzi. Gruppo, perché poi alla fine ti porti dietro 30 persone di cui 7 perdono la testa e si montano, magari, che ti faccio un esempio, sono match analyst di Brambati, che è l'allenatore per la maggiore, io penso di essere Brambati,
Brambati
io sono un collaboratore.
Sei collaboratore,
loro sono i più pericolosi,
quelli
che diventano, io adesso sento, è lavoro nella UE, è lavoro, ma che cavolo, cioè,
oggi,
capisci,
oggi
e quello
Stefano,
è il dramma, e sono 30 persone che sono 20 potenziali mine, che alcuni sono umili e fanno il loro lavoro e prendono lo stipendio per quello che fanno, e altri che si sentono, oddio, come...
Ma succede un po' da tutte le parti, però
succede
non solo...
un po' da tutte le
lasciamo
parti.
Lasciamo perdere, prego,
no,
ma Massimo.
Sei a tuo posto, no, cosa, avrebbe detto Radice, ma sei a tuo posto.
Sai che cosa? Sai che cosa? Che a volte poi negli staff dove c'è il match analyst, sotto il match analyst
c'è
il
vice match analyst.
Fa solamente delle palle inattive.
Sì, pure delle palle.
Sì. Solo quello, no, però si occupa solo delle palle inattive. Poi c'è il match analyst che si occupa solo della squadra che dovrà affrontare la prossima partita, cioè è una roba, io veramente vado al manicomio.
No, ma quello vedi, parlando cosa vengono fuori degli aspetti nuovi del calcio, belli. Scusa Massimo, se ti interrompo, perché ha aperto una parentesi sempre proprio.
Poi mi devo chiedere due cose,
molto intelligente da aprire. Cioè, che alla fine l'allenatore si ritrova, poraccio, suo malgrado, a allenare 25 calciatori e 28 del suo staff. Perché vabbè, sono 70 teste, sei un manager. Cioè, alla fine.
Ecco, a proposito.
Io dico, io sono per il progresso, sono per il match analyst che ti aiuta per il lavoro. Se questo lavoro è fatto nell'ombra, è valido.
Mm.
Se esce il matto, tu alleni, oltre quello che non gioca e te, oddio, questo non gioca, mi rompe l'allenatore. Devo pure dire, allena 7 matti che se pensano di essere Mourinho oppure se essere, di essere Conte. Ma capisci qual
so,
è il discorso?
Però allora prendetene di meno dei collaboratori.
A Massimo voglio chiedere una cosa, che poi succede, le sa queste cose qua. Sai che succede? Tu scegli, non ne so, io ti scelgo match analyst, poi dopo però duri, ci sono delle figure che durano 6 mesi, 8 mesi, perché poi scopri che è sbagliato a prendere quello, ma quello è matto,
no? Io mi ricordo,
e poi dopo ricominci e ricerchi.
Io mi ricordo,
ma non se ne può più.
Io mi
dai.
Ricordo il grande Gianni Di Marzio, che lui contestava queste figure.
No, io non le contesto.
No, lui
sono,
diceva,
sono importanti.
Ma che è tutta sta gente che si porta dietro un allenatore?
Però
lui
un
dice,
allenatore
ma
deve allenare pure quello.
Lo so, però lui diceva che erano troppe. Dice,
no,
non si può lavorare
con
tutte
queste cose.
Bella
cosa fatta da Barzagli con Gasperini, molto interessante.
Sì,
Gasperini.
Ma hai visto quanti so, però?
Però lui è scherzato. Alessandro ha detto, quindi capito, so... lui fa quello, tutti stavano lì, ho visto
la vista col computer, da tutti lì,
tutti i computer, però è stata carina, capito, come ma... cosa, è stata carina.
Sì, stata no, carina, no, perché bella, anche per carità,
perché si è, però, adattato, persone, dai, si è adattato pure Gasperini a questa cosa qua, però secondo me, diciamo, non esageriamo, c'è allora, ognuno, allora sei prezioso, se invece pensi di essere un mago, superiore, perché poi ci sono queste competizioni che nascono, sì, sì, no, Massimo, no, tu che dici? Adesso ti faccio vedere che io sono più bravo di te. Secondo me è così.
Ma io sono legato ancora a quello che era il calcio di una volta. Mi piaceva avere a che fare solo con l'allenatore, al massimo
per,
con l'allenatore.
Per carità,
seconda,
su
era un po' il
però in questo calcio moderno, tu non credi che queste figure possano essere un valore aggiunto, ma anche.
No,
se non hanno
sicuro, perché vai veramente a studiare i dettagli particolari, ed è giusto che ci siano queste figure, però è anche giusto che secondo me devono essere, cioè, a me sembra eccessivo avere all'interno del match analysis quello dedicato solo alle palle inattive, cioè, ragazzi, mi sembra esagerato.
Io la penso un po' come te, anche perché tu immagina, no, un allenatore va da un presidente, devi firmare un contratto, no? Ok? E quello deve pensare al contratto con l'allenatore, l'ingaggio e tutto. Poi dice: aspetta, mica è finito. C'ho Tizio, Caio, Sempronio, e devi pagare pure quelli. E io che sto perché? Cioè, quanti ne vuoi? Palle inattive,
lo so,
palle attive,
calci
d'angoli.
Stavo guardando un altro aspetto, cioè della trasformazione e dell'io, dell'ipertrofia di questi personaggi. Devono stare, devono essere collaboratori preziosi nel silenzio. Invece,
molti
si trasformano in mostri, in mezzi matti. Se pensano di essere Guardiola,
che dicevi, Massimo? E poi ho due cose da chiedervi prima di salutarvi. Vai, Massimo.
Senza parlare poi che all'interno dello staff importantissimi sono il preparatore atletico, perché per esempio Ancelotti ha voluto a tutti i costi Pintus, che è uno dei maestri e che poi al Real Madrid è stato messo veramente come capo di tutto lo staff. Quelli forse, io non voglio dire che siano più importanti, ma sono ugualmente importanti. Il problema è che poi dopo si dividono in staff preparazione atletica, la quale poi si suddivide a sua volta nello staff preparazione atletica per gli infortunati, quell'altro che si divide preparazione atletica per il recupero degli infortunati.
Sono una marea, dai, sono una marea, ragazzi, sono veramente tantissimi, dai, troppo. Poi
ci
c'è quello che
deve avere delle risorse umane, come un'azienda.
Poi c'è
quello che l'allenatore fa pure quello.
Però.
No, noi lo valutiamo, poraccio, sempre la domenica, ma pensi al lavoro che deve fare. 35 teste più altre 50 persone.
È fondamentale. Sentite, una
cosa. Una bella cosa, la nazionale ricorda Gianluca Vialli sulla maglia.
Assolutamente, sì, molto bella. Molto bella.
Luca Azzurro per sempre. Una cosa
si
che
gioca anche ricordando Vialli, sì. Bravo Stefano a sottolineare questa cosa. No, vi chiedo una cosa però, a proposito di manager, proprio un flash, un pensiero su questi due. Mourinho e Sarri vorrebbero una figura più manageriale, cioè vorrebbero essere un po' più manager, quindi gestire un po' tutto.
Sarebbe neanche sbagliato.
Ma vi dico, chi ha più la possibilità
attualmente? Ma tu ogni allenatore, secondo
no,
me.
Sì, ma attualmente in queste due società dove sono, chi ha più possibilità di fare questo tipo di ruolo, secondo voi?
Non te lo so dire, come sono articolate le società, direi stupidaggine, Marco, non posso pronunciarmi.
A me mi sembra difficile un po' tutte e due che possono
fare. No, però secondo me la visione moderna del calcio deve essere quella, cioè la figura manager all'inglese. Però in Italia facciamo fatica. C'è qualcuno che ce la fa, altri no. Insomma,
che cozza un po' con la figura dei direttori sportivi, però dopo.
Sì.
Massimo, tu che ne pensi? Per loro vorrebbero, no? Per esempio, Sarri vorrebbe una gestione un po' maggiore nella scelta dei giocatori. Lo stesso Mourinho, no? Vorrebbe operare in una certa maniera. La vedo un po' dura. Oppure c'è, secondo te, la possibilità in queste due società attualmente di poter ricoprire un ruolo così?
Ma è difficile, cioè dovresti bypassare alcuni soggetti che insomma, per esempio nella Lazio credo Tare sia una figura importantissima che ha fatto sì che la Lazio raggiungesse risultati inaspettati e si costruisse una Lazio importantissima in tutti questi anni. La Roma magari a livello anche societario ha avuto delle vicissitudine, quindi anche dei cambi di proprietà, ma anche la Roma comunque ha raggiunto risultati con delle figure che ricoprivano dei ruoli importanti. Quindi io credo che ognuno debba avere il proprio ruolo. Se fai l'allenatore, fai l'allenatore. Poi è logico che una scelta tecnica a livello di scelte dei giocatori, ma è da sempre, passa anche attraverso gli allenatori. Poi c'è quello più aziendalista, che accetta praticamente tutto, e c'è quello magari meno aziendalista
che non accetta, certo,
sul tavolo, che chiede.
Beh, tu ne conosci uno,
per esempio. Ma io per esempio ricordo
non mi ha sentito,
no, ti ha sentito, però io non ho capito.
No, ho detto tu ne conosci uno di quelli che punta i pugni sul tavolo.
No, certo, quello sicuro, ma lui è così, prendere o lasciare.
Sì,
no, io dico per esempio, io ricordo che partecipai a una riunione quando lavoravo alla Juve, dove c'era Fabio Capello, che comunque dava delle direttive alla dirigenza affinché si potesse arrivare ad acquisire certi giocatori. E lui metteva la fascia A, la fascia B e la fascia C. Ed è logico che tutti lavoravano per accontentare l'allenatore nella fascia A, naturalmente compatibilmente a quelle che erano le possibilità economiche.
Certo.
Cioè, non dimentichiamoci questo. Cioè, lui sapeva che la Juventus poteva spendere tot soldi
e quindi dava delle direttive in quel senso.
E lui dava le direttive in quel senso.
Stefano,
la fascia A, la fascia B e la fascia C erano le fasce che dava comunque l'allenatore.
Assolutamente. Chiudo, tu vedi, io sinceramente la vedo un po' dura qui
in
a
Italia?
Roma. No, qui a Roma per queste due figure poter pensare un ruolo manageriale la vedo un po'
in Italia in generale, però sì, tu lo vai praticamente a Roma, perché mi sembra che nessuno abbia questo potere. Chi ce l'ha? Forse Allegri alla Juve in questo momento.
Forse sì, che non ha tanto in questo momento intorno.
Ma non c'è la dirigenza.
In Italia siamo strutturati così. Io non so se sia un bene o un male, però il portafogli, il mercato, ci sono tante le figure degli agenti in Inghilterra e la figura del manager, dell'allenatore. C'è il suo
forse
ufficio.
Lì c'è più la cultura lì, in quella maniera.
Da tanti anni che è così. Esatto. In Italia invece c'è questo filtro che lo fa il direttore sportivo. Il direttore sportivo deve essere però
che poi sono figure
a volte
pesanti,
più vicino alla società,
esatto.
Meno nota a volte. Insomma, quindi è un giochino
delle
parti. Spalletti,
è un giochino.
Allora, giunto gli Spalletti, va bene tutto quanto.
O si incastra
tutto, quando va bene, grande mister, quando va male, perché vero. Non ha giocato quello, cosa, e fai, quindi ti sostituisci e prendi le difese della società. Insomma, è un gioco vecchio come il mondo, lo Sambembe, lo conosce bene Massimo, credo che lo conoscano un po' tutti.
Sentite, l'ultima, prima di salutarvi, perché io domani non ci sono, lo sapete.
Ci dispiace molto,
però
saremo presenti, insomma, per il nostro piccolo contributo.
Sì, lo so.
Facciamo come i match analyst ipertrofici che vanno sopra.
Allora, l'ultima cosa, mi date quella scheda che abbiamo preparato con un po' di numeri? Voglio chiedere una cosa a Brambati in Pallomeni. Allora, qui ho riportato oggi gli ultimi anni dei bomber che hanno segnato, no? Dagli ultimi 5 anni, guarda Stefano, Icardi Immobile 29 gol nel 2017-2018, Quagliarella 26 gol.
Potrebbe tornare in Italia?
Dipende se vuole venire pure, non so. So che Brambati abita nello stesso palazzo, non lo so.
Adesso hanno cambiato.
Hanno cambiato, se ne sono andati.
Certo.
Ma porca miseria,
sì,
meno male. Ma perché c'era un po' di maranasma?
Ho fatto dei danni.
Incredibile.
Non sto scherzando,
No, ma ce l'avevi detto già una volta. No, ce l'avevi detto.
C'è una causa tra il condominio e i carri.
Porca miseria.
Non abbiamo potuto sfruttare il 110 causa loro.
Hai capito? Guarda che roba. Poi un giorno ci racconti qualcosa su sta riunione condominiale. Che interessante.
Sono molto pericolose.
Allora, guarda, al volo, Immobile ha fatto 36 gol, 19-20. CR7, quando l'ultimo 29 gol 2020-2021. Immobile 27 l'anno scorso, 2021-22. Cioè, Osimhen lanciato a 21 gol.
E qui non c'è Pipita.
Siamo partiti gli ultimi 5 anni.
Gli ultimi 5 anni.
Osimhen.
Può arrivare a toccare quota 30, 28, 30.
A 36 non ci può arrivare, dici?
Quanti gol? Sono 15.
Gli mancherebbero, 11 partite.
15-11 partite, magari in qualche partita può fare una tripletta. Sì, ci può stare, però insomma 15 sono
ma
tanti.
Che livello è di questi, ti chiedo?
A livello numerico, cioè no, si può raggiungere questa cifra o...
Di attaccante, che livello
Osimhen
è?
Osimhen quest'anno è impressionante.
Ma sta, è superiore a livello... questi o sta a livello di questi?
Beh no, CR7 dei bei tempi, CR7. E... Immobile è tanta roba.
Dura, eh?
Però come partecipazione al gioco, come leadership, questo è uno che va dietro anche sui calci. Io vedo tutte le partite, lo vedo, analizzo anche il suo comportamento, è una cosa pazzesca. Lo scorso anno era un giocatore, quest'anno è un altro giocatore, molto più forte, sta prendendo proprio, assumendo la dimensione, i contorni del campione, secondo me. Poi magari mi sbaglio, però... C'è una cattiveria agonistica, è migliorato anche tecnica, i tempi, come si muove, le posture. Spalletti lo ha trasformato e lui deve rendere grazie a Spallettowski, perché è un ragazzo intelligente, umile, che ha fame, vuole emergere e ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Io pensavo, avevo dei dubbi, non è che
dubbi,
ti dico
avevi dei dubbi, mi ricordo,
pensavo il contrario.
Massimo Brambati, che ne pensi? Cioè può arrivare, può superare i 30 gol? A che livello è di questi che abbiamo citato, a tuo giudizio, se lo ritieni, non so, uguale, superiore?
Hai citato tutti i giocatori che comunque hanno avuto poi la costanza,
sì,
cioè Immobile e Cristiano Ronaldo non è che hanno fatto un exploit di un anno.
Sì,
questo
sì.
Oggi ha fatto un exploit di un anno.
Certo.
Vediamo, è lunga la carriera, è lunga. La carriera non è solo quella di arrivare, ma è quella di confermare. E le conferme arrivano dopo sacrifici, lavoro, mentalità, perché tu sai meglio di me che le motivazioni sono importantissime. Oggi c'è la motivazione e la fame di voler vincere. Poi dopo, quando hai vinto, hai ancora fame e motivazioni? C'è ancora la voglia di... Quindi tu stai parlando di uno che ha vinto 5 palloni d'oro, non so quante Champions League, campionati spagnoli, campionati italiani. Il CR7 non è quei 29 gol di 2, 3, 4 anni fa.
Certo. No, assolutamente. È un marziano.
Così come Immobile, che ha vinto la scarpa d'oro e ha fatto arrivare la Lazio ad alti livelli e ha segnato ripetutamente per anni, vincendo, adesso io non so se vincendo o non vincendo, ma sempre stando in cifre incredibili di gol fatti, ma l'ha fatto ripetutamente.
Sì.
E tra le altre cose, comunque non in una squadra completamente vincente, la Lazio non è mai stata una squadra, diciamo così, di grandissimo vertice. È riuscita a toccare dei buoni livelli per quello che poteva fare rosa. Quindi io credo che questi due hanno fatto delle cose, ognuno a suo modo, ognuno nel suo campo e ognuno con le qualità e anche col supporto delle squadre, delle società vicine, incredibili. Questo l'ha fatto un anno, vediamo gli altri anni. Sì, è giovane, aspettiamo, mi auguro per lui e mi auguro per i tifosi napoletani e per il Napoli, sempre che rimanga Napoli.
Sempre che rimanga, però, perché poi bisogna vedere quello che succede, assolutamente.
Faraone è pronto lì.
Dopo sai, si triplicano gli ingaggi, cominci a pensare, capito?
È vero, questo pure è il rischio, no? Perché poi se arrivano che ti danno il triplo di quello,
Massimo,
che prendi.
Massimo ha sottolineato un aspetto: il vero campione è quello che va oltre il vantaggio, oltre i soldi.
Ah, certo,
che sfida se stesso.
Ma io
c'è Immobile,
sempre, scusa, guarda,
Immobile, Cristiano Ronaldo,
sempre.
Sono gocce, Ginettin,
no, ma io prendo
ogni
sempre,
anno
io
sono sentenze.
Sempre un esempio.
Non è che un rinnovo ti cambia la vita.
Che è Paolo Maldini.
Esatto, Paolo.
Paolo Maldini ha vinto tutto.
Totti,
poteva smettere dieci anni prima per quello che ha vinto e probabilmente anche per quello che ha messo via di soldi, ma lui ha continuato per la passione, la voglia.
Qui
io l'ho visto, ci parlavo, sono stato anche compagno suo nell'Under 21, lo siamo stati entrambi. Lui è secondo me un malato di calcio, quindi è super appassionato di questo sport che gli ha dato tutto e quindi lui non mollerà mai.
La cartina di tornasole Massimo è sempre quella, cioè ha detto bene, rinnovo, là si pesa se è un campione o no. Cioè se tu guadagni il triplo o il doppio e ti siedi, vuol dire che sei non sei un campione, però, il campione il c'è, però, si autoalimenta, ragazzi, eh?
Il rischio c'è, cioè, nel
no
senso,
indipendentemente
te bussa la porta uno squadrone,
Messi, Cristiano Ronaldo, Totti, Del Piero, Maldini e via dicendo, quanti ce ne sono stati i campioni.
Comunque una cosa secondo me va sottolineata: Osimhen è cresciuto tantissimo, tantissimo, grazie a Spalletti. Secondo me Spalletti ha dato un contributo enorme.
Spalletti
sotto
secondo me dovrebbe avere una percentuale sontuosa e abbastanza sostanziosa del, da parte almeno 4-5 giocatori.
Via, dici, se va via, dici, e quindi deve bussare,
io ho detto, ragazzi,
deve bussare De Laurentiis,
esatto,
guarda, mi devi qualcosa pure a
ci
me.
Ci deve essere una piccola percentuale per me.
Va
scherzando,
bene,
ovviamente.
Ragazzi, io vi sto per salutare Massimo. Noi ci sentiamo,
ciao,
direttamente lunedì, capito? Un abbraccio, ciao, fai il bravo, mi raccomando.
Un abbraccio. Io mi sento con Stefano domani.
Certo. Mi sa, no, lui prima mi sa che c'è Stefano.
Tu sei
domani
dopo,
prima,
perché oggi ci rivediamo la scena,
aspetta,
Massimo.
Domani ti incroci con Orlando.
Salutaci Miami, c'è un bel sole qui.
Com'è il tempo lì da te? Com'è
il tempo?
Bellissimo.
Che bello.
Grande Massimo. Una volta mi rifà un favore.
Ci inviti, ci paghi una vacanza.
Sto andando a vedere il Miami Open.
Hai capito. No, una volta
sto
mi rifà.
Sto attorno a trovare il parcheggio in questo momento. Non sto guidando io.
Però una volta mi devi fare un favore.
Noi tra poco andiamo a fare la spesa invece al mercato di Palmelaina.
Lascia perdere. No, volevo dire, una volta ci devi fare un favore. Quando sei comodo, tranquillo, ecco, un pomeriggio, una mattina, che da te è mattina, facciamo una cosa Skype e ci fai vedere tutto, una cosa bella.
Veramente,
no?
Quello sì. Quello sì, Massimo.
Una volta dobbiamo
farlo. Però insomma, se svegli la mattina.
La mattina si sistema prima, se togli il pigiama.
Metti la svegliuccia a 5:15, 5:30 alla Gigi Radice, ti fai due skip.
No.
Ciao Massimo,
ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Abbiamo finito la settimana.
Vabbè. Dai,
domani non ti sento. Fai il bravo domani, mi raccomando. C'hai due ragazzi, Ubaldi. Beh, guida domani. Guida,
però
guida.
Due grandi, guida grandi domani. Personalità,
sti Gozzi
e Daniele pure.
Un po' anime e core.
Io quando sento sta voce,
ti piace, ti piace sta voce?
Perché c'ha sta voce, capito? Che...
No, dammi quella della fortuna lì, qual era? Ci vuole?
Cuore, cervello e anche un po' di culo.
È una vita, caro mio. Se non c'è questo,
auguri,
come fa?
Sinceri dal profondo del cuore.
Auguri. Guarda, il mio sogno è farlo intervenire una volta.
E
sai,
poi,
che roba?
Sai che lui ha anche raggiunto un apice di teatralità nella culla della teatralità a Napoli. Fuori classe. Anche questa voce.
Che le galline di Cioni hanno bisogno di mezzo chilo di gran turco.
È l'epoca romana.
Se l'epoca giallo-rossa.
Va bene. Però
Stefano
è un grande allenatore.
Sì, assolutamente, lo sta facendo vedere. Grazie come sempre.
Un saluto,
lunedì,
un abbraccio a tutti.
Preparati, perché vediamo che come va a finire sta nazionale, quello che combina, eccetera.
Va bene, dai, reteghi.
Va bene, reteghi.
Occhi
reteghi.
Puntati su
stasera
reteghi.
Tutti occhi puntati su di lui. Grazie ancora a Stefano Palomani. Break, torniamo subito con un collegamento proprio con Raimondo De Magistris per la nazionale. A tra poco.